finanziari di questo piano del riarmo e stavo vedendo anche questo articolo che hai fatto a marzo su Valori, che, di cui si è parlato poco, del tentativo dell'Unione Europea di dirottare, diciamo così, questi 10.000 miliardi che si trovano sui conti degli europei verso... Ecco, anche questo è un aspetto interessante che magari possiamo approfondire, questa direttiva, se non sbaglio.
Va
No?
bene, sì, è nell'ambito della direttiva per la, diciamo, riforma del mercato unico dei capitali, cioè per approdare al mercato unico dei
Dei capitali,
capitali.
con finalità poi comunque sostenere questo piano di
Eh
riarmo.
beh, certo, cioè, almeno
Diciamo.
io penso sia così, mi
No, ma
sembra abbastanza evidente questa
chiaro.
enorme
La
messa.
contingenza. La contingenza fa pensare.
Ecco, i numeri e la contingenza ci
Giusto.
fanno indurre a pensare che l'obiettivo finanziario sia il primo, ecco, e quindi la mobilitazione del risparmio è uno dei temi,
È un
ma del
alibi,
resto,
cioè.
sì, esatto, ma del resto già nel rapporto Draghi, nel rapporto Letta, questo tema, troviamo il modo di evitare questo appunto deflusso del risparmio europeo verso gli Stati Uniti, evitiamo i conti correnti dormienti o comunque insomma che rimangano lì e proviamo a finanziare, a mettere in piedi io la chiamo una bolla, ma insomma un mercato finanziario tutto interamente legato a titoli europei e riarmo si presta perfettamente. Ecco, questo mi sembra un po' lo schema.
Sì, poi il modo in cui riescono a prendere, diciamo così, questi risparmi che loro definiscono dormienti è tutto da vedere,
Certo.
perché si devono inventare anche degli strumenti, no? Che in qualche
Beh,
modo.
però il silenzio assenso è già uno
Ah,
strumento, per
certo.
tenuto conto delle tipologie informative che usano i sistemi creditizi, le banche, gli operatori. Poi alla fine, secondo me, la strada, da quello che si capisce anche da quelle indicazioni che la Commissione ha dato, l'idea è io ti comunico, se poi tu non mi dici nulla, entro una certa data io ti metto in questa sorta di piattaforma per la valorizzazione dei tuoi risparmi e quindi a quel punto i risparmi vanno nelle direzioni che vengono definite dai gestori
Ah,
di questo tipo di
certo,
piattaforme, che immagino come probabile sia siano i grandi fondi.
sì, poi c'è anche questo fatto che si stanno strutturando degli ETF che hanno come sottostante
Ah,
le aziende d'armamento. Questo poi.
certo. Gli ETF sono, secondo me, come si può dire, la chiave di volta. Insomma, è chiaro che perché per mille ragioni, cioè, nessuno di noi, almeno chi non ha chi non ha un legame organico con la finanza, mai comprerebbe un titolo Rheinmetall che costa
Certo.
150 euro e deve comprarlo attraverso un'operazione bancaria, mentre invece un ETF si può acquistare facilmente attraverso una piattaforma e in quell'ETF magari costa 40 euro, 30 euro, dentro c'è un indice che riproduce l'andamento di prezzo di titoli, appunto come quello di Rheinmetall, se ne mettono insieme 3 o 4, Leonardo, eccetera, eccetera, diventa un prodotto che costa poco e tendenzialmente ha un buon rendimento e con quello si arriva a drenare enormi masse di risparmio, che altrimenti con lo strumento azionario e per le resistenze e per le difficoltà non ci si arriverebbe mai. Questo secondo me è il vero tema, cioè, l'affinamento degli strumenti finanziari diventa il modo per raccogliere sempre più risparmio e quindi alimentare queste bolle finanziarie.
Magari anche attraverso delle anche se un investitore accorto ha posto dei paletti antimilitaristi o so, contro le, magari con le triangolazioni si riesce comunque a far rientrare il.
Ma sì, ma poi voglio dire, oggettivamente è molto complicato ormai il meccanismo della tracciabilità. Lo è, figuriamoci, nel caso di investimenti bancari, figuriamo in questa proliferazione di strumenti che hanno natura assolutamente artificiale, quindi magari gli ETF sono dentro un fondo il quale a sua volta dichiara sostanzialmente la destinazione geografica dei propri investimenti e magari appunto non considera l'ETF in quanto tale, pur contenendo, diciamo, del sottostante indicativo che ha a che fare con le armi, non lo qualifica come uno strumento direttamente finalizzato al riarmo, perché in effetti l'ETF non contiene le azioni, però l'indice sì, quindi come si può dire, l'opacità di questi strumenti è quella che poi consente una ulteriore crescita della raccolta della liquidità che poi viene destinata a alle finalità, perché poi è chiaro che BlackRock, il grande fondo, quando ha questa liquidità la può usare dove vuole, senza, perché a quel punto non ha più il vincolo originario. Quindi il meccanismo di costruzione di questo complesso di strumenti, e peraltro l'enorme fortuna che stanno avendo dal punto di vista della raccolta delle clientele, è incredibile.
Sì, anche perché erano dei costi più bassi di quella dei fondi ordinari.
Assolutamente, sì. Assolutamente sì, molto più bassi, perché in realtà il prodotto è costruito dal grande gestore e poi è venduto, non è che ha bisogno di molto altro, quindi sono certamente più economici dell'investimento bancario.
C'è anche quest'altro aspetto degli incentivi che Urso aveva proposto a chi si riconverte nella difesa, no? E anche questo è un modo per far pagare alla collettività sostanzialmente questo processo di riarmo.
Beh certo, assolutamente sì, ma peraltro secondo me il modo con cui si farà pagare il processo di riarmo sarà sicuramente l'aumento del costo del debito pubblico, perché poi il piano Rearm Europe nella Readiness secondo l'ultima versione prevede che 650 miliardi siano raccolti con debito statale dei singoli stati, quindi che vuol dire che non sottostà il vincolo del patto di stabilità per quel tipo di spesa, però il debito va collocato. Se l'Italia ogni anno deve collocare 400 miliardi, ne deve aggiungere a questi 350 un'altra ventina per o 20-25 per potrebbe farlo fino a 35, ma insomma supponiamo 20-25 miliardi, alla fine deve trovare più un numero crescente di compratori e evidentemente molto probabilmente, direi quasi sicuramente, pagare più interessi. Quindi quegli interessi in più che paga sono interessi che vanno sottratti alla spesa corrente. Interessi sono spesa corrente, quindi se pago 2 miliardi in più nel conto interessi, invece che 90 sono 92, 93, quei 3 miliardi li devo togliere dalla sanità, dall'istruzione, dalle pensioni, insomma una delle voci della spesa corrente. Quindi meno personale medico, meno personale scolastico, meno personale infermieristico, questo è il tema, per cui il cortocircuito ci sarà per vari canali fra la tutela dello Stato sociale e la politica del riarmo.
Devono cercare di farli venire fuori da qualche parte, quindi rimane sempre sanità, scuola, trasporto. Si diceva l'altro giorno con Tombola che ci sono molti studenti che fanno ricerca ai quali è stato negato il finanziamento, poi invece si trovano 800 miliardi così a livello europeo da buttare. Gli 8 miliardi che mancano per arrivare al 2% devono per forza derivare dai tagli del welfare? Non sarebbe più.
Ma lì mi sembra ancora più evidente, perché una cosa è il piano Rearm Europe, cioè Rearm Europe, come si diceva prima, prevede di fatto che ci sia un aumento dell'indebitamento dei singoli paesi per fino a 650 miliardi, quindi è chiaro che lì ci sarà già una concorrenza, come dicevo prima, perché è evidente che se pago più interessi, quei soldi che devo mettere per pagare gli interessi li devo sottrarre ad altre voci della spesa. E qui nel caso del raggiungimento del 2% mi sembra ancora più impegnativo, perché appunto gli 8 miliardi che mancano, quindi vorrebbe dire da 35 arrivare a quasi 45 miliardi, quelli lì sono veramente una pura posta contabile, cioè visto che non si può aumentare complessiva delle leggi di bilancio, perché abbiamo i vincoli europei per tutto, meno che per le armi, ma per tutto abbiamo i vincoli europei, è evidente che se io devo trovare 8-10 miliardi per raggiungere l'obiettivo, come del resto ha detto Giorgetti, senza sforare il patto di stabilità, rispettando le regole europee, senza chiedere deroghe, quella roba lì la devo togliere da altre voci di spesa, quindi vuol dire che avrò un doppio danno: uno, perché pagherò più interessi sul debito, e due, perché dovrò spostare dalle voci che sono le più consistenti evidentemente, cioè la sanità, l'istruzione, la spesa previdenziale, totale e li dovrò indirizzare per arrivare al 200, quindi ci sarà un effetto sommato del trasferimento di risorse dallo Stato sociale alla spesa per il riarmo, sia sul versante del debito e degli interessi, sia sul versante appunto della traslocazione delle voci di bilancio, a parità sostanzialmente di legge di bilancio, perché i vincoli europei non consentono all'Italia di fare una legge di bilancio che superi i 30 miliardi, come è stata l'ultima legge di bilancio. Quindi qui veramente mi sembra abbastanza chiaro che la scelta per il riarmo sia sostitutiva dello Stato sociale, e in questo senso io ritengo che la retorica e la narrazione per cui siamo in guerra, per cui ogni giorno c'è il rischio che la Russia e i suoi alleati, come dice il documento, la mozione di 18 pagine votata dal Parlamento Europeo, tra gli alleati singolarmente ci mettiamo anche la Cina, con la quale poi la stiamo cercando di avviare delle improbabili
relazioni,
viste le condizioni, la retorica funziona in quel modo lì.
Però rimane solo più l'oro alla patria.
Ma la logica è un po' questa, la logica è un po' questa, io ho provato anche a scriverlo, cioè, mi sembra che la logica sia un po' questa, cioè non si giustificherebbe né una, se vogliamo, rivoluzione copernicana come è la deroga al patto di stabilità per l'indebitamento, che peraltro ha investito in toto la Germania, che addirittura ha fatto una riforma di tipo costituzionale con un Parlamento scaduto, né questa fortissima mobilitazione di risorse pubbliche che devono essere contratte dai singoli stati verso riarmo, se non si racconta appunto che dobbiamo tutti quanti sacrificarci, perché altrimenti è in pericolo la sopravvivenza dei nostri stati. Cioè, questo mi sembra che l'appello sia proprio quello lì, cioè dobbiamo sacrificarci, e quindi oro alla patria, in questo caso oro poco, ma tanta ulteriore povertà rispetto alla possibilità di beneficiare dei servizi essenziali, all'esistenza e alle rivoluzioni dei lavoratori e delle lavoratrici per un'ipotetica guerra che sta per arrivare o che per alcuni è già cominciata. Questo
sì,
mi sembra,
ma solo
evidente.
Oro alla patria, oro alle big free, perché poi tutto questo arriva nelle tasche di tre fondi, BlackRock, Vanguard e State Street, che sostanzialmente hanno in mano le grandi aziende militari.
E tra l'altro in un gioco molto singolare che in questi giorni si è ulteriormente accentuato, cioè le Big Three scappano, o comunque sono in rotta di collisione con Trump e vogliono fare pressione in maniera durissima con Trump, perché insomma le dichiarazioni di Larry Fink, sia la lettera agli investitori, sia quelle dell'altro giorno nel momento in cui ha presentato i conti dicendo che non ho mai visto in 47-49 anni di esperienza un presidente così pericoloso per gli americani, perché lui si riferisce al fatto che gli americani hanno polis eccetera eccetera, è chiaro che lì c'è una guerra in corso fra i tre e Trump, e l'Europa diventa, come si può dire, uno strumento, perché l'idea è: bene, caro Trump, se tu non assecondi la nostra volontà di continuare ad essere i monopolisti di Standard & Poor's, insomma dei listini americani, noi trasferiamo i risparmi che stiamo gestendo, cioè 40-50 mila miliardi, li portiamo in Europa, dove appunto ci compriamo una parte delle banche europee, dove siamo già azionisti di Rheinmetall, di Leonardo, e quindi incentiviamo ulteriormente la nostra presenza, e quindi diventiamo i player fondamentali dell'Europa, con, mi sembra, una classe di gente europea assolutamente disposta a assecondare questo processo.
Sarà un caso Merz
viene da BlackRock, von der Leyen, mi sembra lo stesso Draghi e Letta, non hanno certo degli elementi di ostilità nei confronti di quel mondo.
Ma quindi, se ho capito bene, si è creato una sorta di cortocircuito intrinseco ai fondi stessi, che contengono in pancia le pensioni degli americani e contemporaneamente le azioni dell'industria bellica.
Certo, certamente questo è sicuramente così. In questo momento i fondi americani sono appunto preoccupati perché Trump rende ingestibile l'andamento, e loro contribuiscono peraltro, accentuando lo scontro con Trump, rendono ingestibile e non prevedibile l'andamento dei prezzi dei titoli, a cominciare persino dai titoli di Stato americani, e quindi evidentemente in questo questo braccio di ferro che stanno impostando con l'America e con il Presidente degli Stati Uniti, mettono a repentaglio le polizze di quegli americani che hanno tramite loro comprato azioni come quelle delle big tech, che ora rendono meno e quindi vanno sostituite con azioni dell'industria delle armi o con altri soggetti, con altri titoli che siano altrettanto remunerativi e in grado appunto di tenere insieme questa sorta di capitalismo finanziario che mi sembra impazzito.
Senti, ti voglio chiedere, allargando un po' il discorso, quello che sta dilapidando Trump e soprattutto il capitale di fiducia nel dollaro, mi sembra di capire. Sì. E questo è un danno probabilmente irreparabile per certi versi, sì, che si proietterà, sì, anche sul futuro.
Ma assolutamente sì, cioè qui c'è una partita, io penso, molto molto delicata, perché Donadino, sottolineerei questo aspetto che già dicevo prima, cioè quando Larry Fink, che è l'amministratore delegato del più grande fondo di gestione del risparmio americano e mondiale, dice attenzione perché il dollaro è probabile che non sia la valuta del futuro e che quindi dovremo attrezzarsi, addirittura lui dice, con i bitcoin, nel momento in cui Trump vara dazi prima nei confronti dell'intero mondo, poi scatena una guerra ideologica nei confronti la Cina, che ad oggi è il paese che regge la dollarizzazione, perché gli scambi cinesi, quando vengono fatti con 114 paesi, che sono più o meno i paesi con cui scambia la Cina, sono fatti tutti in dollari ed è l'economia che cresce di più e quindi consente una proliferazione del dollaro, perché servono più dollari per alimentare gli scambi cinesi e gli americani ne approfittano, uso questo termine, per stampare dollari e finanziare un debito che è di 36 mila miliardi, debito peraltro talmente gigantesco e in una crisi così marcata della credibilità americana che comincia a scricchiolare. Quindi in questo contesto è molto probabile che il dollaro possa perdere la sua valuta, il suo carattere di valuta internazionale, e però questo metterebbe in ginocchio prima di tutto gli Stati Uniti, che con il dollaro, torno a dire, alimentano un debito che altrimenti non sarebbe sostenibile in nessun modo. Io penso che lo scenario verso il quale tendere ad andare sarà una progressiva erosione del numero di transazioni commerciali che si faranno in dollari, perché la Cina comincerà a trattare gli scambi, come adesso sta già facendo, con alcuni paesi importanti, penso all'India, penso alla Russia, penso al Brasile, magari con la propria valuta, in una prospettiva che possa diventare poi lo yuan la valuta di riferimento internazionale. A quel punto però gli americani non avranno più la possibilità di coprire il loro debito con i dollari, e si avrà la conseguenza che si sta materializzando: il dollaro vale meno e i titoli di Stato americani non sono più un bene rifugio, e questo sta già accadendo, e sta già accadendo per la politica autoreferente e, se vogliamo, assolutamente improbabile di Trump di sostenere una guerra d'azzaria nei confronti del mondo, ma in primis nei confronti della Cina, ma anche per queste contraddizioni interne di un sistema finanziario, quello dei grandi fondi, che stanno scatenando un conflitto contro Trump perché giocano la partita definitiva, probabilmente accettando anche un rischio altissimo di dedollarizzazione, che per loro sarebbe tutt'altro che banale. E in questo senso Larry Fink parla di bitcoin, perché vuole trovare una via d'uscita che non sia lo yuan cinese, perché ovviamente vorrebbe dire mettersi nelle mani di un paese che non è certamente un paese capitalista, con i quali le big three non hanno mai potuto trattare, perché non c'è stata la volontà cinese e non ci sarà la volontà cinese di trattare, e dell'Europa non si fidano, dell'euro come valuta di riserva e di moneta internazionale non si fidano, quindi la situazione del dollaro è certamente in questa fase estremamente problematica.
Eisenhower, andando adesso, è abbastanza di moda citare quel monito di Eisenhower, no? Essendo il complesso industriale, in pratica una delle tre componenti abbiamo individuato, che sono i fondi più che l'industria bellica in sé, perché è contenuta. Dall'altro lato ci sono quegli netti politici che conosciamo, e il terzo elemento però era l'esercito vero e proprio. In questo caso, come si è evoluto quel centro di potere che era l'esercito, e chi è che va alla contrattazione con i fondi? Cioè, chi è il portolano che ha questo potere, oppure c'è invece qualche altro elemento più sensato?
Ma io farei due considerazioni riguardo questo. La prima, che il 2024 è un anno discriminante, che segna un discrimine, perché il 2024 è il primo anno nel quale gli Stati Uniti spendono per gli interessi sul debito più di quanto non spendano in spesa militare, che è un'anomalia assoluta, mai successo. Ormai gli americani pagano il debito 1.000 miliardi e spendono, e hanno dovuto contrarre almeno in parte la spesa militare, la stanno contraendo perché appunto hanno un problema di oneri complessivi, perché entrambe le voci, anche per il loro bilancio, gravano sul bilancio federale, sia gli interessi che la spesa militare. Quindi mi sembra un dato non banale, cioè gli Stati Uniti hanno un limite, sta emergendo un limite, che poi si lega al ragionamento che facevamo prima sulla dollarizzazione, perché è chiaro che se poi si incrina la dollarizzazione o gli interessi sul debito devono salire perché i titoli del debito pubblico americano non sono più credibili, e allora questo divario cresce ulteriormente, sempre più spese per gli interessi, è sempre più difficile finanziare la spesa militare, che mi sembra un dato di grande rilievo. Il secondo tema, con chi trattano? Ma i grandi produttori di armi, da Raytheon a Boeing, a Lockheed Martin, sono di proprietà dei grandi fondi, cioè in Raytheon, BlackRock, Vanguard e State Street insieme a JP Morgan hanno più del 30%, in Lockheed Martin più o meno la stessa percentuale, e la stessa percentuale ce l'hanno in Boeing. Quindi lì ancora una volta la centralità dei grandi fondi è decisiva, ma è per questo che loro sono convinti di poter condizionare Trump, che peraltro non è mai stato dalla loro parte, anzi Trump ha vinto le elezioni in aperta polemica con Jamie Dimon, con Larry Fink, sostenendo la sua finanza, quella di Peter Thiel, quella di Paulson, quella di Scott Bessent, che poi ha fatto ministro, o di Howard Lutnick. Quindi anche dal punto di vista della spesa militare c'è un vincolo strutturale che deriva da questo onere del debito che la limita, e dall'altro lato c'è un aspetto che anche lì Trump ha a che fare con i grandi fondi. Del resto questo vale anche per l'Europa, perché le principali commesse in termini di armamenti europei sono negoziate con i grandi produttori americani. Gli F-35 italiani li costruiscono per l'Italia, ricostruisce Lockheed Martin, i cui azionisti sono BlackRock, Vanguard e State Street, che peraltro sono anche nella filiera azionaria, come si diceva prima, di Rheinmetall. Quindi anche qui c'è un vincolo forte. Io non so quanto pesi, come intendeva Eisenhower, il vertice militare o la gerarchia militare intesa appunto come alti comandi. È certo che in termini di capacità di produrre armamenti, di sostenere la centralità militare americana, i grandi fondi sono determinanti. Qui ci sono due varianti: dipendenza dai grandi fondi e onerosità eccessiva del debito, che limita la possibilità degli armamenti. Questo mi sembrano due dati che oggi sono molto più marcati, anzi infinitamente più marcati di quanto non fossero negli anni 50.
Sì, poi sono molto importanti, perché probabilmente l'emersione di questo limite, diciamo così, finanziario potrebbe portare gli Stati Uniti a contrarre la propria proiezione imperiale, e quindi questo avrebbe delle ricadute dal punto di vista geopolitico non indifferenti.
Beh, ma io penso che nella politica di Trump questo sia un po' implicito, cioè quando lui sostiene la necessità di ridurre la spesa per la NATO e spinge gli europei ad accrescerla, io penso abbia due obiettivi. Il primo è quello di spendere oggettivamente meno, perché non se lo può più permettere, e il secondo, alla fine, è indurre gli europei a spendere un po' di più, nella speranza di indebolire le economie europee, perché chiaramente se le economie europee devono mettere soldi nel riarmo, perdono ulteriore competitività, quel poco di competitività che ancora hanno rispetto alla pur fragile struttura produttiva degli Stati Uniti. Quindi io penso che Trump peraltro non abbia nessuna voglia di fare delle guerre in giro per il mondo, e in questo senso anche lì c'è un po' di schizofrenia nella sua accentuazione dei temi molto ormai ideologicamente polemici nei confronti della Cina, cosa che peraltro durante la campagna elettorale non aveva coltivato, anzi aveva ipotizzato un rasserenamento dei rapporti con la Cina per quanto riguarda Taiwan, aveva invitato il vice, lo stesso Xi Jinping, al suo insediamento. Ora in questa sorta di appunto schizofrenia trumpiana su alcune questioni c'è da un lato la certezza e la chiarezza che non è possibile seguire e alimentare nuovi conflitti perché le condizioni finanziarie non ci sono più, e dall'altro però c'è questo linguaggio molto aggressivo che non è coerente. Peraltro torno a dire, la politica del riarmo in questo momento dal punto di vista degli Stati Uniti non è premiante, perché i grandi fondi non sono dalla parte di Trump, quindi Trump io penso che abbia un interesse fondamentalmente a in questa fase ridurre la spesa militare e quindi anche ad accettare forme di multipolarismo, come sembrava, torno a dire, orientato aprendo un dialogo con Putin, cercando di non essere troppo polemico nei confronti della Cina, da quello che si diceva prima, Taiwan, TikTok e varie questioni. Quindi ora probabilmente anche lo stesso Trump si è un po', come si può dire, involuto e direi anche un po' incartato in questa logica dei dazi che gli sta sfuggendo di mano. Dazi peraltro che hanno una razionalità, perché non è che Trump si sia trovato appunto a ereditare dai democratici dei conti pubblici sani per cui lui poteva mantenere in vita la gestione dei democratici, perché è una posizione finanziaria netta nei confronti del mondo, cioè debiti nei confronti del mondo per 22-23 mila miliardi sono insostenibili, un disavanzo commerciale di 3 mila è insostenibile, una spesa pubblica in interessi per 1000, lui la sua logica è metto i dazi, tanto il mondo continua a vendere negli Stati Uniti e guadagno un po' di soldi, un po' di entrate fiscali e tendenzialmente mantengo anche una certa stabilità del dollaro per questo afflusso di denaro estero nei confronti verso le entrate americane. Probabilmente è questo tipo di prospettiva che lui aveva fin dall'inizio, l'ha gestita in maniera trumpiana, quindi con una roboante retorica e con alcune misure come questa appunto di non escludere dalla guerra commerciale della Cina, che rischiano di costargli carissimo.
Certo, poi lui aveva promesso anche ai suoi nuovi sostenitori del Big Tech un abbassamento delle tasse sulle imprese, che se no non riesce sostanzialmente, certo, a mantenere.
Certo, no, ma lui questo lo sta facendo, del resto è uscito dalla Global Tax, anche qui mi sembra difficile che gli europei possano applicare nei confronti degli Stati Uniti misure ritorsive sul settore dei servizi, ma infatti io pensavo che la logica di Trump fosse: ho bisogno di rafforzare le entrate fiscali americane con i dazi piuttosto che non con le tasse, aumento i dazi a quei paesi diciamo che non sono fondamentali né per la dollarizzazione né per la natura delle esportazioni che hanno nei confronti degli Stati Uniti e che non possono applicare dazi ritorsivi nei confronti degli Stati Uniti. L'Europa è questa roba qui, perché il disavanzo commerciale europeo nei confronti degli Stati Uniti lo fanno Italia e Germania, e tutta l'Europa importa dagli Stati Uniti molto più di quanto non esporti in termini di servizi, e fa l'Europa colpire le grandi piattaforme digitali, non c'è mai riuscita con il Digital Tax, con il Digital Service Act, mi sembra tutto. Quindi lì Trump avrebbe solo guadagnato dal suo punto di vista, avrebbe indebolito l'Europa, probabilmente gli europei continuerebbero a vendere negli Stati Uniti, magari contraendo il costo della manodopera o altre voci, piuttosto che scegliersi un altro mercato, e quindi compensano i dazi con una riduzione ulteriore del prezzo, con la riduzione dei costi su altre voci, e non avrebbero avuto misure ritorsive. E invece lui ha deciso, Trump ha deciso di scatenare una guerra con dazi contro Taiwan, contro la Cina, poi li ha sospesi, ma nei confronti della Cina li ha ancora, e la Cina agli Stati Uniti può fare molto male, perché appunto può ridurre la dollarizzazione, i beni che arrivano negli Stati Uniti dalla Cina raffreddano l'inflazione, cosa che non accade per i beni che provengono dall'Europa. La Cina non ha grandi problemi di importazioni delle piattaforme digitali americane, quindi la Cina, fare una guerra con la Cina vuol dire farla da una posizione perdente. Con l'Europa avrebbe avuto molte più chance da questo punto di vista.
Sì, anche perché poi le aziende americane vanno comunque in Irlanda, dove c'è il non beneficio, certo, fiscale, sì. Quindi è tutta una contraddizione in termini.
E comunque potrà anche accettare lo 0% di dazi reciproco con gli europei costretti a comprare le armi che lui non si può più permettere dalle ditte americane. Quindi,
certo, anche questa è una strada. Anche questa è una strada. Io penso che Trump abbia necessità di esportare in Europa soprattutto il gas, questo che è la grande voce delle esportazioni americane in Europa e che stanno crescendo. Anche quest'anno l'attivo è cresciuto di 70 miliardi e secondo me lì dietro c'è anche il rapporto con la Russia, perché poi i due soggetti che a livello globale fanno il prezzo del gas sono Russia e Stati Uniti, e se tengono alto il prezzo del gas e se l'Europa per ovvie ragioni è costretta, anche per evitare i dazi, a importare grandi partite di gas liquido naturale, gli americani esportano un bene di cui sono sostanzialmente quasi monopolisti insieme alla Russia, impongono il prezzo e ammassano l'Europa, perché il costo energetico delle imprese europee diventa assolutamente insostenibile, e quindi da questo punto di vista ottengono un duplice risultato, e probabilmente in salsa minore questa cosa la fanno anche in relazione al sistema degli armamenti. Quindi è chiaro che poi Trump può chiedere delle contropartite, per quanto ad oggi c'è da dire che Trump ha applicato e sono tuttora in vigore i dazi sull'automotive, i dazi sull'alluminio, infatti, i dazi sull'acciaio,
al 22%.
E mantiene una tariffa base del 10% aggiuntiva ai dazi precedenti, quindi anche lì non è che Trump sia tornato indietro del tutto rispetto ai dazi europei, e l'Europa sta continuando a subire, direi abbastanza passivamente, ormai queste misure da un po'. Infatti ci sono i porti pieni di automobili, pieni di prodotti europei che non vengono,
non partono,
con tutte le conseguenze che questo può determinare.